Marco la Rai. Non è la Rai, appunto, no?
Cioè, tu sei però Ambrangiolini, sembra. Quindi.
Beh, non so, se la vuoi fare tu, vuoi fare Gianni Boncompagni. Va bene, siamo qua, Live Fest, è terza sera ormai, il palco si inizia a smontare, è appena finito il concerto delle 99 posse, seguiti da Welcome to the Jungle, quindi silenzio per favore. Bravi.
Per favore.
Gli mandiamo la spia a loro, così almeno. Paoletto, vieni qua, vieni.
Paoletto.
Abbiamo compagni di Mezzo Cannone e Insurgenza che si rifiutano di venire a parlare, millantano di voler fare il network con noi.
Però, no? Dai, affettuosi,
uno. Uno, vieni, ma che dai, vuoi?
Dai.
Sono timidi, vieni. E produzioni indipendenti, la CIA e tutte quelle robe là. Facile parlare in assemblea, eh?
Guarda, dopo i 99 posse...
Va bene, va così, compagni e le compagne di Mezzo Cannone e Insurgenza. Sono abbastanza timidi questa sera perché ancora... Purtroppo non hanno. Abbiamo dei molesti da cacciare dal parco Simon Bolivar, terzo giorno, terza notte.
Ma noi siamo quelli che stanno cacciando via la folla, fammi capire.
Sì, esatto.
Ah, ok,
esatto.
Ok, era per capire il ruolo.
Ah, vieni.
Ciao, io sono quello che caccia via la folla.
Va bene,
siamo
così.
Qua in diretta, è pazzesco perché ci ascolta un sacco di gente, capito?
Ma gliene frega nulla a nessuno.
E quello è da paura, guarda.
Ma perché ci stanno ascoltando? Semplicemente su www.radiosonar.net,
nonché
dall'applicazione per smartphone Android scaricabile da Google Market a titolo rigorosamente gratuito, ovviamente, ma soprattutto anche con iPhone dall'applicazione sempre gratuita di tunein.it, ma soprattutto ricordiamo che Radiosonar.net non becca un euro di finanziamento pubblico, non ha un euro, meno male, di finanziamento privato, non ha pubblicità nel suo sito se non quelle delle, se non gli eventi.
Facevamo prima a dire non ha un euro, però vabbè, no, giustamente.
No, perché qualche spiccio, mezzo spiccio ce l'abbiamo semplicemente perché ci facciamo il culo in quella cosa che si chiama autogestione e
sì.
Chi più ne ha più ne metta, insomma.
Sì, siamo noi poracci, eccoci.
Diciamola, la voce fuori campo, che se mai organizzasse una milonga popolare a sostegno di Radiosonar.net forse non saremmo più poracci ma sicuramente più contenti, no? Quindi voi vedete che sta zitto, nel mente c'è pure un assessore, una roba da Garbatella, quella roba là, no? Che non è una robaccia, eh? Mai!
Noi continuiamo imperterriti. Allora,
figurati,
Sgab,
te l'ho detto le cuffie.
Ma abbiamo una missione oppure niente?
Abbiamo la missione così di fare lo svuota pista, mandarli tutti a casa se Dio vuole. Perché così a naso mi viene da pensare che se ieri con lo stato sociale è andata più che bene, con zero calcare, poi dire il trullo, è andata bene, stasera è andata ancora meglio. No, ho visto anche il sovraffollamento nel backstage. La gente, oh, io se vogliono chiedere gli autografi, sappilo.
No, la cosa che è andata anche bene è stata la presentazione di Agad. Io la metterei agli atti, sta roba. Cioè, è stata presentata oggi per l'ennesima volta. Non processuali, anche se poi ci casca, perché Agad vuol dire semplicemente come anagramma Associazione contro gli abusi in divisa. Quindi voglio dire, il processo e il tribunale è un luogo che comunque Agad conosce.
Purtroppo.
Purtroppo e per fortuna verrebbe
per fortuna, anche
da dire.
Per fortuna, dai, perché insomma. Senti,
perché
ce l'abbiamo qua dietro,
la
vogliamo chiamare?
Sì.
A me mi sembra di stare veramente peggio da Rai. Vieni.
Dai. Tu almeno sei nascosto
capelli rossi,
dall'albero,
è
comunque.
Finta, vieni. Diceva le zozzate nel reggendo lo striscione perché doveva spezzare l'emozione, nel mentre diceva pure facciamo sempre le cose più belle. E quindi, signore e signori, compagni e compagni, fratelli e sorelle, amici e amiche, Studio 2 Live va così, inizia adesso. Rossa, Agad, Bergamo, Paci Paciana, chi più ne ha più ne metta.
In piedi.
Non stare dietro la figura. Dai!
Comunque per chiunque se lo chiedesse, noi
dagli
guardando il palco siamo sulla parte destra, c'è
tanto
chi si appizza dietro l'albero, c'è chi si siede accanto, e la rossa e il tipo strano coi dread sono coloro che stanno parlando.
Grazie.
In questo momento. E poi c'è l'appizzato là dietro. Dai, è forte, comunque.
Devi fare l'intervista alla rossa.
Facciamo l'intervista, noi eravamo lì ad ascoltare.
Complimenti per il tatuaggio. Grazie, al microfono.
Ecco il microfono, ecco. Ok, intanto ha detto
è
grazie.
45, diciamolo, è 45esimo Borghetti, 72 Capirosca, 32 Mojito, 47 birre e 12.000 panini dello Zozzone cinese che sta sulla Nomentana, che ve lo consigliamo a tutti, sponsor ufficiale nostro di queste tre giorni di nostra permanenza all'Life Fest. Regia, realtà, fai gesti ma non ti capiamo tanto.
In realtà
per
non
cambiare.
Sta parlando del budget di Radio Sonar, sta parlando del menù della Rossa probabilmente, Esatto. Ma adesso lo scopriremo tramite le sue parole specifiche che ci diranno. No, Sgab, hai detto una cazzata, perché chi sta dicendo cazzate in questo momento è Sgab, signori, sulle frequenze libere e antifasciste di Radio Sonar. E niente, la Rossa.
Ma Ruggero?
E la Rossa può raccontare un po' come è nata ACAD. È nata nel 2005 dopo la morte di Federico Aldrovandi. Io ho iniziato a interessarmi personalmente di questa vicenda, l'ho seguita. E poi ho cominciato a accorgermi che non ce n'era solo uno di caso come questo. C'è stato Stefano Cucchi, c'è stato Giuseppe Uva, Michele Ferrulli. E le famiglie di queste persone morte nelle mani dello Stato non hanno accettato assolutamente le verità ufficiali date al momento della morte. E con molto coraggio, ed è stata l'unica via, hanno preso le foto dei corpi martoriati, le hanno sbattute sul web. E questo è stato l'unico modo per avere attenzione, per riuscire ad arrivare ad avere un processo. Per cui se loro avessero accettato le versioni ufficiali della morte, avremmo Federico Aldrovandi che era morto di overdose, Giuseppe Uva che era morto per una somministrazione errata di cocktail, sì, di farmaci mischiati all'alcol, Stefano Cucchi che si era spento e Michele Ferrulli che era una persona a sovrappeso e con problemi di cuore che è morta così, poverino, stava male. Queste famiglie assolutamente non hanno accettato, hanno iniziato una battaglia difficilissima, perché io ormai è diversi anni che mi occupo di questi casi di mala pulizia e quello che abbiamo visto è che assolutamente non c'è, non bastano mai le prove, mettiamola così. C'è stata proprio ieri la sentenza del processo Ferrulli e caspita, c'è un video, c'è un audio, c'è lui che chiede aiuto, ci sono dei testimoni oculari. E tutto questo non è bastato e i quattro poliziotti coinvolti sono stati assolti perché il fatto non sussiste. In queste condizioni siamo. Quindi la maggior parte di noi non creda che la giustizia sia nelle aule dei tribunali, però ci mettiamo nei panni di queste famiglie che assolutamente non hanno nulla a che vedere né con la politica né con altro. Questi ragazzi si sono trovati nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e quindi loro pretendono di avere giustizia e credono della giustizia. Noi ci crediamo un po' meno perché già chi è militante vive la repressione sulla propria pelle, quindi sa benissimo che la polizia mena, sa benissimo che di abusi ce ne sono tantissimi, ora tocca farlo capire anche alle persone comuni, quindi l'obiettivo che abbiamo è cercare anche di riuscire a far arrivare il nostro numero verde al di fuori del circuito militante, perché quello che è successo a loro potrebbe succedere veramente, veramente a chiunque, quindi stiamo provando a mettere in piedi una struttura di autodifesa, perché non c'è un altro nome. Siamo partiti dalla domanda tipo, ma vabbè, quando succede qualcosa tutti chiamano la polizia, ma anche uno che da una finestra vede la polizia che mena uno, chi chiama? Cioè, chi chiama? Quindi poi le ambulanze non partono, il caso Uva lo dimostra benissimo, perché il testimone Alberto Bigiogero era in caserma con Giuseppe Uva, chiama un'ambulanza, l'ambulanza invece che partire chiama la caserma per chiedere conferma, e la conferma non arriva e Giuseppe Uva poi ci muore in quella situazione. Quindi abbiamo tutti gli elementi per poter dire davvero che la situazione è molto molto grossa, più grossa di noi, però non potevamo più stare a guardare, per cui abbiamo iniziato questo progetto che speriamo cresca il più possibile. Abbiamo lanciato ACAD in ogni città sperando appunto di poter costituire in più città possibile un nucleo operativo che tenga l'attenzione alta su questi casi, che possa intervenire anche con avvocati, con qualunque mezzo possibile.
Beh, hai detto tanto e mi viene da chiederti solo una cosa così a bruciapelo. Quanto è importante un'associazione come ACAD in questo momento in un paese come questo? Quanto senti la responsabilità di lanciare una realtà come ACAD, ripeto, associazione contro gli abusi in divisa? In una realtà come l'Italia, quanto credi che sia importante e basilare? Tra l'altro, se ti posso chiedere, ricorda anche il numero verde, chiedo a te questa responsabilità, ricorda anche tu il numero verde di ACAD, che comunque è 800-58-8605.
Ci legge da lontano ma non ci legge da vicino, insomma.
Allora, in questo momento ACAD è veramente fondamentale perché siamo forse gli unici che ci siamo schierati apertamente contro il sistema. Qui non si parla di mele marce, si parla di un sistema malato dove chi indossa una divisa sa di essere impunito, perché poi oltre a chi materialmente compie l'atto arriva dietro, arriva il processo che va male, arrivano i depistaggi, arrivano tutti i cambiamenti degli orari, di tutte le cose che sono successe. E vi posso dare solo qualche dato: il numero verde l'abbiamo attivato il 17 gennaio 2014 e ad oggi abbiamo ricevuto qualcosa come 400 chiamate. Vero anche che è una novità, quindi c'è gente che chiama per curiosità, per sapere se veramente il numero funziona, se è uno strumento su cui possono contare, ma tanti anche a segnalare abusi veramente frequentissimi. Una cosa che mi ha colpito è un ragazzo che ha scritto semplicemente: a me hanno fermato in macchina, mi hanno perquisito la macchina, mi hanno fatto denudare e inginocchiare in strada, e si chiedeva: è normale? Caspita, è ovvio che la risposta è no, e quindi ci siamo detti il problema è anche che tante persone non hanno proprio la conoscenza dei propri diritti e quando si trovano davanti alle forze dell'ordine eseguono tutto quello che gli viene chiesto. Quindi a questo proposito stiamo realizzando un manuale di autodifesa legale che ha sicuramente una parte militante per quello che riguarda cortei e altre cose, ma anche una parte proprio per cittadini normali, quindi con i diritti che le forze dell'ordine hanno quando ti fermano, cosa possono, cosa non possono fare, quando non possono entrarti in casa, come, perché, a che ora, perché questo è il primo passaggio. Se uno conosce i propri diritti, sicuramente l'approccio anche con chi ti sta fermando è diverso.
Grazie, grazie.
Grazie a voi.
No, ma io questa realtà di ACAD la annovero un po' a tutto un meccanismo che si chiama processo di decriminalizzazione, se si può definire in un termine. E sto processo di decriminalizzazione io lo vivo, per esempio, da migrante, anche se, come potete ascoltare, magari si sente l'italiano, però in realtà sono migrante e rappresento un po' un punto di vista. Quel punto di vista che è gestito completamente dalle questure, cioè un migrante o comunque un cittadino che non è italiano in questo momento viene gestito interamente dalle questure. E una realtà come ACAD credo debba sapere questo, perché è importante un po' collegare anche una serie di questioni, perché io banalmente il mio permesso di soggiorno lo vado a rinnovare in una questura centrale che sta dopo Rebibbia e come me altri milioni di persone. E dopo Rebibbia, tra l'altro, non so manco che autobus prende, lo scopro ogni volta su internet perché non me lo voglio ricordare.
Perché a però Scoop c'ha internet, perché se no, abitando in occupazione, non sempre riesci ad avere internet, non potendo avere un lavoro effettivo, non ti puoi pagare la bolletta del telefono, non puoi accedere a tutta una serie di robe che con quell'infamità dell'articolo 5 del decreto Lupi non potresti neanche più accedere, appunto, al diritto di esistenza, ovvero avere una residenza, avere un accesso gratuito alla sanità, alla scuola pubblica e a chi più ne ha più ne metta, insomma, no?
Esatto, esatto. Ma banalmente
a quest'ora ancora, no?
La voglio dire ancora più cruda: banalmente le guardie te guardano e pensano: questo non è nessuno, posso fargli quello che voglio.
Ma dai, lo sanno
ed
tutti,
è quella lo ed è quello il cavillo su cui poi devi andare un attimino a non so come dire, a puntualizzare, per dirla in una parola sola, però vabbè.
Mi hai dato uno spunto proprio sulla parte migrante, per ricordare il caso di Abderrahmane Salì, un ragazzo che viveva a Montagnana in provincia di Padova, e una sera, niente, questo ragazzo è morto in un fiume. Si muove per andare a capire cosa era successo una giornalista del Corriere del Veneto, Roberta Polese, e scopre che a Montagnana i vigili avevano proprio l'abitudine, non c'è un altro termine, quando trovavano stranieri ubriachi in giro per il paese, li prendevano e li buttavano nel fiume per farli rinsavire. Il problema è che lei è andata a fare un sopralluogo in questo fiume, e assolutamente un fiume senza argini ma con le sponde in cemento, non so come spiegare. È andata in giro per il paese a chiedere, e tutti quanti nel paese sapevano di questo metodo utilizzato dai vigili ed erano d'accordo, perché dicevano: se comunque loro sono in giro, fanno casino, sono ubriachi, sono molesti, che male c'è a fare questa cosa, non devono fare queste cose, quindi è giusto che vengano puniti, fin quando ci è scappato il morto. e nonostante questo, questa cosa è stata relegata a qualche riga sul giornale locale, ed è quello che succede nella maggior parte dei casi. Infatti noi invitiamo sempre a segnalarci le notizie che si trovano sui giornali locali, in modo che noi le ripubblichiamo sulla pagina di Facebook, che comunque in un solo anno di vita ha qualcosa come quasi 18.000 contatti ormai, per fare diventare di ogni caso un caso nazionale. Perché è l'unico modo avere l'attenzione dell'opinione pubblica, anche se poi, particolarmente nel caso dei migranti, sono loro stessi che non denunciano queste cose perché sono completamente ricattabili, non hanno assolutamente nessuna...
Esatto.
Non so come dire, nessun... cioè si ritorcerebbe su tutto contro di loro.
Sì.
Per cui invece magari con una rete di supporto intorno noi speriamo, cioè le funzionalità del numero verde sono tante, speriamo di poter anche riaprire tanti casi vecchi, che magari si facciano avanti i testimoni che fino ad oggi magari hanno visto delle cose ma non hanno avuto il coraggio di farsi avanti, e sinceramente dico anche come biasimarli, perché comunque i testimoni che abbiamo visto in questi processi hanno subito minacce, intimidazioni, cioè un sacco di problemi, quindi uno a un certo punto fa finta di non vedere. Per cui ci siamo detti, magari con una rete di supporto intorno, con una battaglia collettiva, qualcuno magari che possa anche prendere forza, sia per denunciare qualcosa che gli è successo che fino ad oggi non ha denunciato, sia magari per qualcosa che ha visto. Sono veramente tante le casistiche.
Vai, 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 tranquillo. Mentre stavo facendo la chiamata a mamma, tutto a posto.
No, io sono abituato che una certa la trasmissione parte chiuso, che c'è un po' di musica, però è evidente che vogliamo proprio cacciar via la gente, e quindi va accollato il pippone a oltranza di... Intanto si è aggiunto, per chi non lo sapesse, lui è Rogero, proprio lui. E
no,
la notizia
io,
è che si è aggiunto Rogero, no, ecco, non c'è io. Nessun'altra notizia.
Vabbè, è uno svuotapista, per cui
c'è chi l'ha riepita, l'avete appena sentita, i microfoni di radiosonar.net, è Luca per gli amici e soprattutto i compagni e le compagne Zulu del 99 Posse ai microfoni di radiosonar.net. Non so se ce lo ricordiamo tutti, però abbiamo intervistato i 99 Posse circa 3 anni fa a Rising Love, glielo diciamo adesso qui al Live Fest, è il record di download e ascolti del podcast, quindi speriamo, vuol dire che i 99 Posse felicemente sono tornati, e quando si muovono ormai è semplice una bella notizia, perché tutte le volte riescono puntualmente come da tanti anni riempire le piazze portando i loro contenuti, che sono i contenuti di tutti e tutte. Quindi buonasera Luca.
Grazie, io ti ringrazio, però mi stai un po' sopravvalutando, a me pure al gruppo, diciamo. Però
no, io i compagni
sopravvaluto
sempre.
Dopo una serata di questa è giusto pure riempirsi un poco, no? Tutti quanti di... Siamo riusciti, e non noi come 99 Posse, l'ho detto poco fa dal palco, siamo riusciti in un contesto adatto, come dire, grazie alla presenza sul territorio storica di più di 20 anni di tante compagne e di tanti compagni, a mettere in piedi questa situazione che nel suo complesso ha funzionato e ha creato quello che stasera, che anche le altre due sere precedenti abbiamo vissuto, insomma.
No, ma infatti la cosa bella è che già la prima sera è stato un successo inaspettato per quanto riguarda Live Fest, che poi da festival territoriale di quartiere è diventato subito, immediatamente, cittadino di tutta Roma, una città che ha tante complessità ma anche tanta ricchezza che spesso e volentieri compagni e compagne riescono a regalare a titolo gratuito, per poi ridare, quasi rigettare alla città una bellezza che anche questa sera, come anche ieri sera con lo Stato Sociale, ma soprattutto con Zero Calcare, i Poeti del Trullo e chi più ne ha più ne metta, mercoledì in apertura nessuno se l'aspettava, c'era il parco pieno di persone del quartiere, non solo, che si volevano ascoltare la poesia. Quindi c'è, poi tutto è poesia, no? Dalla musica al teatro, al cinema, chi più ne ha più ne metta, però vedere 4, 5, 6 poeti che raccontano, narrano delle storie in rima e vedere il parco pieno è stata di buon auspicio appunto per questo High Fest alla sua prima edizione, e ormai speriamo che nonostante ci siano ancora altri 2 giorni possa continuare negli anni a portare nuova linfa e nuova ricchezza alla città di Roma, che ormai per quanto riguarda la cultura, soprattutto anche dopo l'avvento della Giunta Marino, ha spazzato via qualsiasi possibilità e siamo stati costretti per l'ennesima volta ad occupare un parco pubblico, rivisitarlo, riaggiornarlo, rimetterlo a norma, tagliando l'erba, mettendo a posto tutti gli alberi, eccetera, eccetera, montare palchi e poi continuare in questa sera. Quindi, caro Ruggero, domanda.
E che poesia.
Evidentemente è necessario riprendere la cultura dal basso, lo diceva Sgabbo ora. E, insomma, le serate dell'iFest stanno dimostrando questo, che nel momento in cui, insomma, la cultura da parte delle istituzioni viene snobbata, in questo momento, insomma, l'Italia è, come dire, sempre stata invece un pululare di cultura, se vogliamo, e quindi in questo momento ci troviamo in un momento difficile per le istituzioni, non ci riescono più a farlo, e quindi la cultura auto-organizzata, la cultura dal basso, come qui avviene all'iFest, è davvero importante. Lo facciamo, l'abbiamo fatto, insomma, è avvenuto attraverso anche un concerto che è avvenuto stasera, appunto, dei 99 Posse, ma insomma non solo dei 99 Posse, del Danno, di Welcome to the Jungle. E lo ricordava prima, insomma, si ricordava prima il fatto che Luca, insomma, fosse sul palco con la maglietta di Akkad, anche forse non è diciamo un segnale da poco, la presentazione, appunto, di Akkad che c'è stata all'inizio, insomma, prima del concerto dei 99 Posse, è molto significativa. Io una domanda partirei sicuramente dal fatto, dal Curre Curre Guaglio 2.0. Cioè, come dire, evidentemente c'è la necessità in questo momento di riaggiornare un determinato linguaggio che è fondamentalmente ha creato le basi per un immaginario. 20 anni fa, insomma, si parlava di un immaginario di un certo tipo, quello che ha portato poi anche a, insomma, Genova 2001 e tutto quello che ben conosciamo. E quindi la prima domanda è: perché Curre Curre Guaglio 2.0? Cioè, in che modo i 99 Posse scelgono di rinnovare un immaginario che, diciamo, tante fortune all'interno del movimento ha portato?
Proprio per questa cosa della fortuna che ha portato al movimento, perché ci siamo accorti di vivere una situazione storica molto simile a quella che vivevamo poco prima di inventarci questa cosa dei 99 Posse, di inventarci anche questa cosa proprio delle occupazioni, di entrare in un centro sociale, in un posto abbandonato, e di trasformarlo in un centro sociale. Ci sono queste similitudini, ma ci sono anche 20 anni e mezzo in cui queste cose le abbiamo fatte e in qualche maniera siamo anche riusciti a farle passare. Quindi, se da un lato potrebbe essere un segnale negativo, no? Tu dici, ma niente meno, sono passati 20 anni e stiamo ancora un'altra volta alla fine degli anni 80, che cazzo. C'è anche l'aspetto positivo, perché sì, siamo di nuovo in una fase molto simile alla fine degli anni 80. Negli anni 80 finiva l'edonismo reganiano, la gente si incominciava a rompere i coglioni della cultura del superfluo, dell'ostentazione di una ricchezza che poi non esisteva e comunque non era diffusa. Alcuni giovani e meno giovani si riappropriavano della lingua italiana, della musica per esprimere qualcosa di attinente col sociale, non solo il mondo del divertimento, del sogno che negli anni 80 aveva prosperato. Però se queste due cose si assomigliano, quello che non si assomiglia è la nostra realtà che invece è andata avanti in questi 20 anni. 20 anni fa noi i centri sociali ce li siamo dovuti inventare, poi li abbiamo dovuti occupare, poi li abbiamo dovuti difendere, spesso ci siamo dovuti fare anche tarantelle non di poco livello per mantenerli aperti. Tanti compagni hanno visto le carceri, hanno subito abusi, detenzioni e quant'altro. Oggi i centri sociali ci sono, e non solo ci sono, ma godono anche di un'ottima salute in tutto il territorio nazionale. Noi ne siamo in qualche maniera un po' la dimostrazione, perché andiamo in giro e quindi tastiamo un po' le situazioni. E io sono stato in almeno, da quando i 99 Posse sono ritornati nel 2009 a oggi, sono stato almeno 3 volte in quasi tutti i centri sociali di quasi tutte le città d'Italia, molti dei quali avevo anche contribuito ad occupare in qualche maniera. E 20 anni fa conoscevo tutti, dovunque andavo era come il mio pezzo di famiglia a Bologna, dovunque, in qualsiasi città c'erano i compagni. Io nei centri sociali conoscevo tutti, sapevo anche i loro gusti musicali, le loro avventure amorose, tutto di tutti.
Come hai detto, oggi, Roma si deve riprendere Roma, oggi, i napoletani li fanno da coro, quello, esatto, che hai detto prima sul palco. Infatti.
Oggi conosco 2 o 3 compagni in ognuno dei posti occupati dove vado, tutti gli altri sono nuovi, sono venuti fuori in questi 20 anni, c'è stato almeno un doppio ricambio generazionale, e quindi questo è segnale, come dire, di grossa vitalità. E poi c'è quel fatto che dicevi tu pochi secondi prima di darmi la parola, che è questo ruolo che continuano ad avere quasi in esclusiva i centri sociali, che è quello di accorgersi che esiste una cultura dal basso e poi di promuoverla, di stimolarla, di accoglierla e di in qualche maniera contribuire a farla uscire dagli ambiti in cui nasce per andare magari oltre. Tutto questo e il fatto che comunque negli ultimi due anni abbiamo notato un abbassamento vertiginoso dell'età media dei partecipanti ai nostri concerti. Oggi pure le prime 4-5 file erano composte da ragazzi che non superavano i 25 anni di età, insomma. C'erano pure parecchi minorenni, secondo me. Per cui c'ho questa cosa che metto la mano vicino alla capsula del microfono, che me lo dicono pure i fonici, strunzo, leva la mano vicino alla capsula del microfono, che rimbomba, ma io non me lo voglio imparare, sono 20 anni, metto la mano, che mi pare più rock,
di sicuro.
E comunque insomma l'unione di tutte queste considerazioni ci ha fatto venire l'idea di risuonare Curru Curru Vagliò per regalare a queste nuove generazioni, che comunque l'originale se lo sentono, se lo imparano a memoria, lo vengono a cantare ai concerti, dargli l'opportunità di sentirselo con i ritmi e con i suoni della loro epoca, darci a noi l'opportunità di suonarlo come abbiamo sempre desiderato di suonarlo, perché quello là, quando l'abbiamo suonato, fatta eccezione per Massimo, che già suonava il basso in un gruppo hardcore punk, per noi era la prima volta che approcciavamo, cioè io cantavo come un robottino, Marco Posse imparava, aveva la conoscenza, che ne so, del 5% delle funzioni del campionatore. In questi 20 anni abbiamo la presunzione di esserci imparati qualcosa e abbiamo voluto anche toglierci la soddisfazione, lo sfizio, no? Di risuonare quel disco, che dal nostro punto di vista era un po' ingenuo sia nei suoni che nell'interpretazione, in una chiave un po' più attuale. E volevamo pure approfittare per rinnovarlo nei testi, per scrivere cose che avessero più attinenza con la realtà di oggi. Però qua ci siamo scontrati con una drammatica attualità di quasi tutte le canzoni che avevamo scritto, che non hanno avuto bisogno pressoché di nessun ritocco. E quindi a questo punto abbiamo pensato di affrontare questa esigenza che avevamo di rinnovarlo anche nei testi, non già cambiando le nostre parole, ma aggiungendo una strofa ad ogni canzone. E aggiungendo una strofa ad ogni canzone non fatta da noi, ma fatta da altri musicisti che con Curru Curru Vagliò l'originale hanno avuto a che fare in qualche maniera, l'hanno ascoltato, ha significato qualcosa per loro. Quindi per loro è stata, come dire, l'opportunità di restituire al disco quello che il disco gli aveva dato 20 anni fa, e cioè metterci il loro punto di vista, la loro visione della cosa di cui si parlava. E la cosa spettacolare è che tutti quanti quelli che ci sono stati dentro da subito, con grande entusiasmo. Molti di loro te li aspettavi in qualche maniera, tanti altri magari non te li aspettavi. Ma tutti quanti ci sono stati dentro, e questo è un segnale importante, perché siamo in una fase in cui nessuno si schiera, per non fosse altro che per prudenza, no? Comunque partecipare ad un'operazione come Curru Curru Vagliò 2.0 significa in qualche maniera schierarsi. E poi a me piace, cioè è piaciuta l'idea di festeggiare questo 20° compleanno e tutto quello che ha significato questo disco 20 anni dopo, in un'epoca che assomigliava a quella in cui è uscito l'originale. Questo è un po'
Infatti ti chiedevo di far sentire bene la tua voce, anche perché quello che insomma stavi dicendo era molto interessante e molto importante per capire anche come insomma le rivendicazioni, insomma la ridistribuzione della ricchezza, tutta la questione sui diritti che i 99 Posse hanno fatto proprio 20 anni fa, ritornano ovviamente in un momento
in cui...
E poi
sai che forse più che ritornare oggi sono realmente attuali, all'epoca forse erano un po' avanti, nel senso che non eravamo avanti noi, eravamo avanti noi come area, i centri sociali avevano già individuato abbondantemente nel precariato il soggetto politico di riferimento e anche il soggetto politico che si era, no? E quindi si gridava questa cosa, però in un'Italia in cui La politica non si voleva ancora accorgere dell'esistenza di questo soggetto politico, economico e culturale, e quindi ci davano un po' dei visionari, ripeto, non a noi 99 posti, a noi area dell'estrema sinistra italiana, dei movimenti, delle occupazioni, quella che poi dopo è diventata il movimento che hanno chiamato No Global, che a me non mi è mai piaciuta questa definizione, però ce l'hanno data. E quindi sì, cioè, sì.
No,
il parterre è rischia ampio, di lasciarci senza parole.
Posso dire una cosa, è paradossale l'umiltà, no? Cioè, Curre Curre Guaglio, per esempio, è una poesia, è veramente una poesia, e sentirla dire come, no, un pensiero comune, la ricerca del pensiero comune di tante realtà, di tante cose dal basso, come sono stati i centri sociali e tutte le alchimie che provano a unirle, è paradossale, perché io voglio dire una cosa, cioè, ancora prima di conoscere un centro sociale ho conosciuto Curre Curre Guaglio, e ti dico, per me è poesia pura, cioè io ancora oggi mi chiedo, quella roba in napoletano, no, chissà che cosa vuole esprimere, quanto vuole esprimere, cioè vabbè, dirla a te poi per me è follia, perché
dillo dove hai festeggiato,
dico, sto parlando con i 99 possa, una certa mi ricordo
dove
sta
hai festeggiato
cosa adesso.
L'ultimo compleanno, scusa,
stiamo parlando di Insurgenza
a mezzo cannone,
scusami.
Ma qui siamo a casa comunque, cioè io
vorrei sottolinearla questa cosa, la sensibilità di quella canzone, ma comunque di molti testi, di tutti i testi che
guarda,
io,
quella canzone,
che io conosco,
e il disco in generale Curre Curre Guaglio non
è maestria,
per un disco, è nato all'epoca, stiamo parlando del periodo che va tra il 90 e il 92. C'erano alcuni centri sociali in cui si era sviluppato un discorso sulla musica, prima di tutto sull'autoproduzione, sull'autodistribuzione, e anche sulle sale prove, quindi sullo sviluppo, insomma, è brutto definirle professionalità, che comunque riguardano la musica, però insomma
di saperi.
Gente, esatto, di saperi che si diffondevano e che si sviluppavano all'interno di questi posti, e poi dopo attraverso questi posti avevano anche l'opportunità di proporsi,
per carità,
all'esterno.
Per carità,
noi
per carità.
In quel contesto ci siamo arrivati tardi, e non ci siamo arrivati attraverso l'hip hop come invece la maggior parte degli altri gruppi che hanno preso la parola, che ne so, gli Onda Rossa, che poi sono diventati gli Assalti, erano b-boys, sentivano l'hip hop, stavano nella cultura hip hop, stavano nei centri sociali, nelle occupazioni, nel movimento, quindi hanno fuso queste due cose e hanno fatto gli Onda Rossa Boss.
Sì.
Io mi sentivo heavy metal. I rapper non li guardavo nemmeno, perché non vedevo il capellone con la chitarra che sbatteva i capelli avanti e indietro, non vedevo il batterista sudato, e definivo automaticamente tutta questa cosa commerciale, non la voglio neanche sentire. E così, come uno stronzo, mi sono perso Beastie Boys, okay, Public Enemy, e anche le origini del rap italiano, che sono Isola Possor Stars,
sì,
gli Onda Rossa, i Sud Sound System, i loro primi EP sono stati il tesorino che noi, dopo averlo accumulato, dopo averli scoperti casualmente in un corteo qua a Roma, in cui fu occupato un palco del sindacato da Via dei Volsci, erano 40 compagni, tutti quanti col passamontagna e bastoni in mano, tranne tre che avevano i microfoni in mano. Erano gli Onda Rossa Posse, cantarono Batti il tuo tempo, poi scesero dal palco e sparirono. E io idealmente sono rimasto ancora là sotto a quel palco a dire, cazzo, il rap in italiano, io che mi stavo sentendo Ozzy Osbourne nel Walkman, ho distrutto il Walkman e mi sono andato a comprare il rap in italiano, ho cominciato ad ascoltare. E ci siamo buttati in questo mondo che per noi era nuovissimo, ma che in realtà aveva anni di storia, anche di lavoro dentro. E buttati è proprio il termine esatto per definire la cosa. Noi ci intrufolavamo nei concerti. La maggior parte dei concerti che abbiamo fatto tra il 90 e il 92, se vai a vedere i cartelloni della serata, noi non ci siamo, però noi abbiamo suonato, perché ci intrufolavamo. Veniva a suonare il gruppo X a Officina. Il giorno dopo dovevano andare a una parte, noi gli dicevamo, ci avete due posti in macchina? Se ce li avevano, ci infilavamo nella macchina e andavamo a suonare insieme a loro, e così ci rubacchiavamo saperi, basi, rime, cose, no? Siamo entrati in questo circuito, diciamo, proprio come lo stereotipo peggiore dei napoletani, sai, quelli che arrivano e si rubano tutto quello che è possibile e poi dopo se ne tornano col bottino a casa. Noi questo facevamo, e Curru Curru Guaglio quindi è nato in questi 2-3 anni in cui noi senza essere stati invitati da quasi nessuna parte, andavamo a suonare per tutta Italia e quindi vivevamo storie. Ci succedevano fatti, ci siamo trovati coinvolti in certe tarantelle che potrei scrivere 10 libri tra le storie con la polizia, le storie con i carabinieri, le storie anche all'interno dei compagni, cose di tutti i tipi sono successe. Per esempio, Curru Curru Aglio, metà è stata scritta a Napoli, e la parte è nato centro sociale occupato, è stata scritta a Bologna, dove noi ci trovavamo sempre infiltrati a fare un concerto a Piazza Verdi e subito dopo il concerto i compagni con degli arieti sfondarono una porta e entrarono dentro un edificio che stava là a Piazza Verdi e occuparono il Pelle Rossa, il primo centro sociale occupato a Bologna dopo l'Isola nel Cantiere, che era stata sgomberata 88-89, per cui erano circa 2-3 anni che Bologna era l'unica città d'Italia dove non c'era un centro sociale occupato, praticamente era una cosa gravissima. E comunque sfondarono sta porta e entrarono, e noi stavamo là e quindi entrammo appresso a loro, ma ci trovavamo a occupare il Pelle Rossa. Subito dopo arrivarono compagni con l'impianto, lo montarono e partì la jam session di tutti i gruppi rap di Bologna. Ora, Bologna era proprio il centro del rap, dove ci stavano tutti quelli proprio stilosi che c'avevano le rime più taglienti, erano proprio noi eravamo veramente una merda rispetto a loro, e stavano tutti là che facevano il freestyle, la cosa, si passavano il microfono. Io non ho mai fatto il freestyle nella mia vita, io devo prima scrivere, poi devo correggere, poi devo riscrivere, poi mi devo criticare, quindi devo affrontare un processo interno con tutte le personalità, poi capite, è un processo lungo. Capisco. La scrittura di una per cui, non sapendo fare il freestyle, mi sono messo in un angolo e mi sono scritto è nato centro sociale occupato, che era il Pelle Rossa di Bologna, che tutti pensano che invece è officina, invece no, ero Pelle Rossa di Bologna. Questo per farti capire che anche la canzone Curru Curru Aglio è frutto di 5 o 6 episodi accaduti nella vita di tutti i giorni che vivevamo in quel periodo, che era una vita nomade di compagni che andavano in giro per centri sociali a conoscere altri compagni e ad arricchire i loro orizzonti. Questo facevamo, non volevamo fare i musicisti, non volevamo fare carriera nella musica, non volevamo fare i soldi con la musica, non volevamo fare un disco. Scrivevamo le canzoni perché ci capitavano le cose e le scrivevamo. E man mano che sono passati gli anni, alla fine, intorno al 1993, avevamo queste 9 canzoni che un discografico napoletano ha dovuto insistere per circa 6 mesi per convincerci ad entrare in sala a registrarla, e poi è uscito Curru Curru Aglio. Per questo, quando parlo di Curru Curru Aglio, parlando in realtà più dei movimenti che di noi come gruppo musicale, lo faccio non perché voglio fare l'umile, ma perché così è. Cioè, se non ci fosse stata l'area, il circuito e tutto quello che c'era attorno, dentro, fuori, non ci sarebbe stato il disco, non ci sarebbe stato il gruppo, non ci sarebbe stato niente.
È molto interessante ciò che diceva Luca. E io diciamo inviterei anche, visto che il parterre è molto ampio che sta appunto ascoltando questa intervista, ovviamente approfittando del fatto che Luca è qui con noi, si può anche approfittare per fare delle domande da parte appunto di chi è qui con noi.
Una.
Io sì, una domanda.
Almeno poi la lasciamo libera, andiamo avanti fino alle 5 del mattino. Poi se non è un problema lo facciamo pure. Però.
Io tra l'altro prima ho visto Lucone che insomma si aggirava per il retropalco e lo inviterei qui appunto se ne avesse voglia per anche raccontare ciò che poi avverrà nelle prossime giornate dell'iFest. A me interessava una domanda principalmente, magari parto io con questa domanda, cioè quello che dicevi Luca sul palco, sulla questione appunto dei nuovi, insomma del fatto che anche la questione dei servi, se vogliamo, un pochettino si rimodula in base
la comunicazione di servizio
anni.
Perdonami Roger, sappi comunque che a breve è pronto da Magnà. Quindi,
ottima notizia.
Per chi canta e ha cantato è giusto che lo sappia in tempo utile.
Insomma, questa questione appunto del fatto che, come dire, questa nozione si rimodula, se vogliamo, cioè nel senso che nel corso degli anni sono passati 20 anni da quando appunto è uscito Curru Curru Aglio e anche questa cosa che tu dicevi sul palco, cioè il fatto che è difficile, se vogliamo, trovare una nuova nozione anche di fascismo in Italia. Diciamo che anche se vogliamo le formazioni neofasciste, veramente in Italia in questo momento sono quelle che Dal punto di vista dei media si sentono di meno, insomma. A Roma lo sentiamo perché insomma le formazioni come Casa Pound, Forza Nuova e chi più ne ha più ne metta, se vogliamo, ci sono ancora, però come dire la paura del fascismo, se vogliamo, nel corso degli ultimi 20 anni, almeno dal punto di vista del media mainstream, è un pochettino cambiata. Questo cosa significa secondo te? Ci significa che come dire la nozione di service è un pochettino ampliata e probabilmente il crollo dei corpi intermedi ha provocato delle nuove nozioni di servitù, oppure come dire il paese è veramente cambiato e il fascismo è stato finalmente sradicato da tutte e tutti noi?
Non lo so, io ho l'impressione che sia una specie di virus che è sempre rimasto, cioè ci sono ancora vivi e anche in punti cruciali di posti importanti come gli altissimi livelli dei servizi segreti o dell'esercito italiano o delle forze dell'ordine, che non è che sono seguaci, amici, sostenitori, sono proprio gli stessi che c'erano durante il ventennio, che sono ancora vivi, sono vecchissimi e che continuano a fare proseliti e a ordire trame, perché questo fanno i fascisti, quelli veri. Poi la loro manovalanza, gli imbecilletti armati di quello che trovano a disposizione per andare a sfogare la loro violenza da quattro soldi su quello che identificano come il diverso da colpire quel giorno, quella è manovalanza, è quello che è, cioè una cosa di cui magari anche non preoccuparsi più di tanto, perché con un po' di lavoro fatto bene si riesce a eliminare. Il problema è che finché ci saranno questi personaggi, questi interessi economici che poi questi personaggi proteggono, cioè stiamo parlando di cose, cioè Gladio, le armi americane che erano gestite da persone che avevano a che fare con le associazioni neofasciste dagli anni 70 ad oggi, sono sempre gli stessi, hai capito, che continuano ad alimentare questa cosa. E nei momenti di crisi, soprattutto nei momenti di confusione, e l'Italia ne ha attraversato più di uno in questi ultimi 20 anni, di momento di crisi e di momento di grande confusione, queste merde proliferano, è quello che fanno e che hanno sempre fatto. E noi proviamo a non seguirli sui loro ragionamenti, perché se li segui sui loro ragionamenti finisci per impantanarti, anche perché la maggior parte dei loro ragionamenti sono bugie, proprio semplicemente bugie, cazzate che loro dicono a scopo esclusivamente promozionale di se stessi e di quello che vogliono ottenere, che poi è il potere di fare il cazzo che vogliono con la protezione e la benedizione dei poteri forti che dicono di voler abbattere. E questo è il
magari con la scusa
per cui noi facciamo popolare, come no? I magistrati antimafia i primi kamikaze italiani, quelli che si sono fatti esplodere uno sotto casa della mamma e un altro sull'autostrada, no? Io li chiamo così perché sono stati degli uomini, voglio dire, al di là del ruolo che avevano e di tutto, comunque degli uomini abbandonati da tutti che hanno deciso di continuare sapendo il destino a cui andavano incontro, per cui tecnicamente dei kamikaze. Il discorso è questo: seguire i soldi, seguire gli interessi, no? Vai a vedere questi qua, le armi, i manifesti, i posti dove si vedono e fanno le cose, chi glieli dà? Se vedi questa cosa capisci immediatamente chi sono i loro amici e qual è il loro ruolo nella lotta di classe, è indubbiamente quello di Servi.
Guarda, un dogma che si dà Radio Sonar è che ogni volta che parla di fascismo ricorda il numero verde di ACAD, che è 800-588-605. Ricordiamo 800-588-605, perché così, tanto per i fassi alla bocca, diciamo, anche perché al microfono ce n'è bisogno quando parli di fascismo. E
sì, io mi ricordo, stavo a Livorno ad una festa di compagni, che giravo per il campetto nella interminabile attesa del mio turno al soundcheck, perché noi siamo il gruppo italiano che fa il soundcheck più lungo e abbiamo vinto 6 volte il premio della competizione nazionale dei gruppi. E anche stasera per esempio abbiamo messo
Stasera è il settimo, direi.
Stasera abbiamo messo un punteggio che, diciamo così, in caso che ci troviamo negli spareggi di reti o cose del genere, vinciamo con la serata di stasera che abbiamo fatto un soundcheck eterno, diciamo. E anche lì a Livorno ero in attesa del mio turno e quindi giravo come un disperato dentro al campetto tra i vari stand. E tra i vari stand incontrai la Rossa, che mi passò una serie di volantini, stava per nascere Acad. E io me li lessi e dissi, cazzo, che questa è la tipica proprio associazione che manca in questo momento nel nostro paese. Quindi poi siamo rimasti in contatto, insomma, in qualche maniera ci sosteniamo vicendevolmente, noi facciamo quello che possiamo con i social maledetti, che io vorrei distruggere. Se ci fosse il pulsante per distruggere i social, lo schiaccerei senza pensarci due volte.
No, però sarebbe la rivoluzione.
Però non c'è, per domani, cui in qualche domani maniera ci tocca averci a che fare, e quindi li usiamo come possiamo, no? per sostenere ciò che ci è simile, ciò che riteniamo
ad esempio
giusto.
Ad esempio oggi nei social girerà te qui a parte di soundcheck con la maglietta di Acad, per esempio.
Questo sarà un gran piacere
sulla schiena.
Esatto.
Eh sì.
Pure potrebbe essere un suggerimento per il pulsante dell'autodistruzione. Mi piace, non mi piace. Oppure...
O autodistruggi.
Va bene, io direi, visto la chiacchierata abbastanza lunga, ma potrebbe anche non finire, sarebbe una piacevole chiacchierata, conversazione fra amici, compagni e compagne. Però se vuoi ti lasciamo libero, ti mandiamo a mangiare. Noi di solito quando
perché è pronto.
Da un pochetto, noi quando facciamo queste cose, ti spiego, quando intervistiamo i gruppi, ovviamente anche emergenti o comunque sia che in via di affermazione, è una trasmissione che si chiama Studio 2 Live di Radio Sonar, e a ogni gruppo che intervistiamo gli chiediamo di fare il momento market, ovvero della serie, ciao, sono Luca Zulu, 99 posti, anche io ascolto Radio Sonar, semplice.
Magari meglio,
se non ti va bene lo stesso, ti lasciamo libero, tranquillo.
Ciao, sono Luca Zulu. Cioè, allora, quando al censimento dei gruppi musicali io ero andato e volevo prendere Pelù, però se l'era appena pigliato, era rimasto solo Zulu, e quindi sono Luca Zulu. Però avrei voluto essere Piero Pelù. In ogni caso. Pur essendo un Piero Pelù mancato e un Luca Zulu realizzato, nei momenti di depressione, ma anche nei momenti di gioia, quando insomma posso, sono felice di ascoltare Radio Sonar, perché è bello, perché ti senti come se stessi nel salotto di casa tua a parlare con gli amici tuoi. Ho rimesso un'altra volta la mano sulla capsula del microfono.
Va benissimo.
Creando un effetto rimbombo. Comunque questo era una specie di spot per la radio.
Spottissimo. Vabbè, grazie a tutti.
A casa di amici si parla senza microfono comunque, esatto, quindi esatto. Non c'è alcun problema.
Quasi ci credevo.
iFest, per chi ci sta ascoltando, domani apre alle 18 con le incursioni del Teatro Valle, occupato ovviamente come questo parco, come Astra 19, come il Laboratorio Puzzle e come tutti gli altri centri sociali di Roma, di Napoli e di tutta Italia. Buonanotte a tutti e a tutti, ringraziamo Luca, ringraziamo i 99, ma soprattutto i compagni appunto del Tufello che hanno organizzato questo popò di roba che si chiama iFest.
E l'ACAD, non la vogliamo
i compagni di ACAD che sono
ACAD sono tre giorni e lo sta
con noi.
Allora, e lo dimo ancora.
Con i compagni e soprattutto i compagni di ACAD ci andiamo a bere fino alle 5 e mezza del mattino, okay. Perché i momenti ludici servono,
però ricordiamoci sempre 800 588 605,
lotta e allegria,
giocatevela al lotto.
A domani, buonanotte.
Oh, applauso, grazie.